Stadio Aperto, TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Per cominciare la carrellata dei nostri ospiti, io do la mia buonasera a Giovanni Bia. Ciao Giovanni, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao, ciao Nicola, ciao, ciao. Ciao.
Allora, caro Giovanni, siamo in una fase in cui si dovrebbe parlare principalmente della ripresa del campionato o quantomeno della nazionale, ma tutte le volte che c'è una pausa, una sosta, inevitabilmente torna di grande attualità il calciomercato. E io direi i casi di calciomercato, perché ce ne sono tanti, soprattutto quelli che riguardano i rinnovi. Parlerei dall'ultimo, da quello che naturalmente cronologicamente è venuto alla ribalta ed è relativo a martedì scorso, quando il presidente commisso ha detto che Dusan Vlahovic non avrebbe rinnovato il contratto con la Fiorentina. Vorrei sapere da te se uno te l'aspettavi e adesso come può fare la Fiorentina per uscire da questa situazione che è particolarmente difficile.
Ma che mi aspettassi no, assolutamente. Pensavo che trovassero un accordo, soprattutto che Vlahovic accettasse magari di sedersi e parlare con la Fiorentina, ecco. Perché poi è ovvio che bisogna guardare gli aspetti da ambo le parti. Se la Fiorentina gli fa una proposta bassa, allora è giusto che possa guardarsi intorno. Se la Fiorentina ha detto sediamoci, lui non si è neanche seduto, allora questo è abbastanza grave, è un po' di negligenza da parte del calciatore, assolutamente.
Però insomma, diciamo che la Fiorentina ha cominciato a fare una serie di offerte, partendo prima dal ritiro di Moena e poi successivamente arrivando a dare a Dusan Vlahovic, ormai le cifre sono note, e quindi Giovanni voglio anche un tuo pensiero da addetto ai lavori, molto importanti, perché stiamo parlando di un 2000 che comunque ha fatto 6 mesi di campionato l'anno scorso alla grandissima, questa diciamo è dall'inizio la sua prima vera stagione da titolare inamovibile nella Fiorentina, insomma si parla di 4 milioni per il primo anno, cioè il 2021-2022 e poi a seguire per gli altri 4 anni di contratto, perché comunque dal 2023 il contratto sarebbe arrivato al 2026, avrebbe guadagnato da 5 milioni scarsi circa, perché comunque insomma sono 4 più 1 di bonus facilmente raggiungibili. Secondo me questa è un'ottima offerta, no? Della Fiorentina.
No, assolutamente sì, anzi è un'offerta importantissima anche dalle norme del mercato, dal range del mercato, perché scordiamoci, come hai detto giustamente tu, che è un 2000, è un ragazzo che ha fatto che ha fatto cose straordinarie, ha vinto chissà che fino ad oggi, quindi la Fiorentina ha fatto tutto lo sforzo che poteva fare e ovviamente dico, secondo me anche di certe squadre che dovrebbero mettere dei tetti su questi ingaggi, su questi ragazzi anche a parametro zero, che poi dopo ovviamente si fanno abbindolare o si fanno circuire da certe valutazioni, da certe società e proponendo di risolverli fuori da ogni logica.
Ecco, però a questo punto la patata è estremamente bollente, Giovanni, perché quando tu hai un giocatore così bravo, così forte, di grande prospettiva, che ti decide di non rinnovare il contratto che attualmente è a scadenza 30 giugno 2023, significa crearsi anche un problema non di un certo di un grande peso, perché poi alla fine qual è la gestione oggi? Cioè qual è l'aspetto sul quale la Fiorentina deve lavorare? Perché in tanti si sono divisi, forse sarebbe meglio la linea morbida, quella di dire Vlahovic andiamo avanti insieme e poi magari a giugno ci separiamo. Sì, ma in che condizioni, a quali condizioni economiche poi eventualmente aggiungo io uno si può separare? Oppure la linea dura, Giovanni, che è quella che una società ne ha tutto il diritto di dire tu non rinnovi il contratto, io a questo punto sai cosa faccio? Ti metto ai margini perché comunque è un mio diritto e a questo punto tu non giochi da qui alla fine della stagione o per i prossimi mesi fino a quando non troviamo magari un compromesso, un accordo comune per andare avanti o per trovare una soluzione che accontenti in caso di tua cessione la mia società, in questo caso la Fiorentina. Che dici? Tu per quale idea saresti, insomma? Ecco.
Allora, sai, da ex calciatore ti direi che sarebbe sicuramente giusto che il giocatore venisse messo da parte. Cioè la Fiorentina deve parli chiaramente di guarda, se non rinnovi non entri più nel nostro progetto tecnico e ti metto da parte.
Questo?
Sono, quindi questo è un suo diritto di non rinnovare il contratto. È chiaro che ci sono sempre mille valutazioni da fare. Chi l'ha cresciuto, chi l'ha costruito, chi l'ha fatto esordire in Serie A. Ci sono tante da entrare in considerazione in questi momenti. È chiaro che è una valutazione molto difficile che credo che la Fiorentina la grande intelligenza e valuterà bene da è ovvio, ci dico se fossi io, sai, è difficile dare una valutazione, certo. Però non metterei spalle al muro, ecco, proverei a mettere la spalla perché la linea morbida credo che non sia servita a nulla negli ultimi 4 mesi dove hanno provato a trattare, sono arrivati a proporre anche un ingaggio, ti ripeto, secondo me fin troppo elevato per il valore attuale del giocatore, per quello che ha dimostrato. Però purtroppo queste sono le norme, questi sono i regolamenti, andrebbero cambiati i regolamenti da, alla fonte, ecco, purtroppo ci si trova in queste situazioni.
Sì, poi tra l'altro Giovanni, prego che tu rimanga in questa posizione perché ti sento benissimo, mentre prima mi andavi e venivi per problemi di vento, insomma, perché oggi c'è anche un po' il vento, lo sento anche a Firenze tra l'altro. No, stavo dicendo che poi la Fiorentina ha un altro problema, Giovanni, che è quello che in realtà, al di là della scelta, no, che può prendere nei confronti di Vlahovic, non ha una vera e propria alternativa alle spalle, perché con tutto il rispetto, secondo me, Kokorin non può rappresentare oggi una certezza per l'italiano quanto lo è Dusan Vlahovic. Quindi forse la Fiorentina una domanda se la deve anche fare nell'ultima gestione del mercato, perché se i segnali erano un po' questi che poi sono venuti fuori alla fine del mese di settembre, i primi di ottobre, un campanello d'allarme poteva suonare, come dire, se questo poi discorso va per le lunghe e lui non mi rinnova, io però come posso eventualmente compensare questa situazione? Avendo magari il simile della situazione dietro Dusan Vlahovic, che non sarà Vlahovic, ma almeno mi rappresenta una possibilità a ponte per arrivare a gennaio. Ecco, la Fiorentina forse lì, non dico che ha avuto una leggerezza o ha fatto una leggerezza, però probabilmente si è fidata troppo, mettiamola così.
Che la Fiorentina ha attuato la strategia che hai detto tu in questo momento, però probabilmente non ha fatto i conti con le prestazioni di Kokorin, perché secondo me l'alternativa a Vlahovic era Kokorin, un contratto proprio per addirittura far giocare lui, non far giocare Vlahovic, perché l'allenatore degli altri anni Vlahovic era sempre messo in discussione, insomma anche Prandelli lo fece giocare quando magari tanti altri allenatori non lo facevano giocare, si crearono dei problemi secondo me anche con Prandelli, perché Prandelli voleva far giocare Vlahovic a tutti i costi, ecco.
Sì, è vero.
Quindi, secondo me la Fiorentina ha pensato a Kokorin come non come alternativa, ma come prima scelta, e Vlahovic era la seconda scelta. Vlahovic è esploso e quindi adesso si trova in grandi difficoltà, perché Kokorin non sta fornendo le prestazioni che probabilmente lo staff tecnico della Fiorentina si aspettava, e quindi il problema è Kokorin, non è tanto le scelte della Fiorentina. Sì. Se Kokorin doveva essere un giocatore importante, invece purtroppo in realtà si è rivelato un giocatore per il momento, diciamo, per le prestazioni che ha fatto fino adesso, non all'altezza della Fiorentina.
Ecco, però Giovanni, secondo te oggi, no, visto la situazione che si è venuta a creare, secondo il tuo punto di vista, la Fiorentina dovrebbe un po' precorrere i tempi, mi spiego meglio. Tanto sai che se lui è difficilissimo che cambi idea, no, oggi, perché comunque per 3-4 mesi la situazione è andata per le lunghe e poi è venuto fuori un no, cioè per il momento non rinnovo. Quindi non si può la Fiorentina mettere all'animo di pensare che qualcosa possa accadere da qui a dicembre o a gennaio oppure a giugno. Cioè oggi una società come si deve muovere? Cioè andare subito a prendere un centravanti a gennaio e magari anche un'alternativa, visto che Kokorin non può rappresentare una soluzione per italiano. Cioè è questa la strategia secondo te che deve percorrere la Fiorentina, anche per cautelarsi in vista di una partenza che non sappiamo quando potrà essere?
No, sono d'accordissimo. La Fiorentina secondo me dovrebbe sondare il mercato, vedere di trovare qualche alternativa importante e valida e mettere spalle al muro, come abbiamo detto prima, Vlahovic, per dirgli o rinnovi, non rinnovi, sennò sei fuori dal progetto. Ecco. Il discorso è questo qui, è ovvio che devono andare sul mercato e cercare qualcosa di importante.
Certo.
E i soldi che avrebbero investito sul rinnovo contrattuale di Vlahovic in così tanto tempo, poi immagino che ci saranno anche delle commissioni rilevanti, perché quando si arriva a quei punti qua, secondo me l'errore è arrivare a questi punti.
Lo so.
Cioè, si doveva ragionare prima, probabilmente la Fiorentina non era convinta di queste grandi qualità che poi Vlahovic ci ha messo in campo, e rischiare un po' di più forse un paio d'anni fa, in due sessioni di mercato fa. Allora, sai, se 2 anni fa, quando ha cominciato a affacciarsi la prima squadra, iniziava a vedere qualcosa, però la verità è che tanti non hanno intravisto queste cose.
Però sai, Giovanni, io ho una mia idea da giornalista sportivo, che non è la tua idea da procuratore, magari non è l'idea di un direttore sportivo, però quando hai un 2000 che già qualcosa sta dimostrando e lo vedi già anche in primavera, a prescindere, no, io me lo blindo, poi starò a vedere quello che può accadere o meno, chiaramente a condizioni economiche di un certo tipo, no, che gli posso dare 4 milioni, però siccome guadagna 800.000, se ti do 1,5 milioni e non sei ancora Vlahovic, comunque sia mi firmi il contratto, è questo il discorso.
No, erano già tanti 1,5 milioni,
sì.
Se guadagnava già 800 che erano tantissimi per quello che aveva fatto, gli dai 900 e gli allunghi di 3 anni il contratto, poi gli metti dei bonus, degli step in base alle prestazioni e ai gol, da arrivare anche a 3 milioni, 4 milioni, insomma, non c'è problema.
Sì, no, ho capito.
Secondo me l'errore è stato fatto precedentemente, perché arrivare a questo punto, poi sai, arriva i grandi club europei che ti propongono soldi importanti e dopo vacilli, anche il ragazzo più intelligente del mondo può vacillare.
Non c'è dubbio.
L'errore è stato, secondo me, fatto precedentemente dal punto di vista tecnico, probabilmente, perché insomma non c'è da insegnare niente a nessuno alla Fiorentina, stiamo parlando di gente che è anni e anni che fa calcio. probabilmente hanno fatto una valutazione tecnica che tante volte si può azzeccare, tante volte si può sbagliare.
Vabbè, quello sì, anche perché su un giovane non sempre, no, c'è la certezza che poi ti esplode, sì, e diventa un campione. Qui siamo di fronte a un ragazzo che secondo me, se conferma quello che è, diventerà dopo Haaland uno dei migliori centravanti europei di quell'età lì, del 2000, perché io non ne vedo tanti altri in circolazione. Comunque, detto questo, mi piaceva anche chiudere il discorso su Vlahovic per poi portarsi anche su un altro paio di argomenti, sul discorso delle regole. Tu hai detto bisogna cominciare a mettere un po' di regole. Queste regole però da dove devono partire? Dalla UEFA, dalla FIFA? Da dove?
Sì, ovviamente dalla stanza dei bottoni, da quelli che comandano, che hanno la possibilità di cambiare queste regole.
Sì.
Secondo me dei ragazzi del 2000 fino a una certa età non potrebbero svincolarsi a parametro zero. Adesso lasciamo perdere che Vlahovic viene da un settore giovanile diverso. Però il Donnarumma del caso non esiste che il Milan possa perdere un ragazzo del genere. Cresciuto nel settore giovanile, fino a 23 anni non ti puoi svincolare. Ecco.
Certo.
C'è un tetto massimo, 1,5 milioni di ingaggio, adesso sto sparando per dirti, però ci devono essere delle regole diverse. Vlahovic viene da un altro settore giovanile, però ha fatto 3 anni nel settore giovanile della Fiorentina, fino a 23-24 anni non ti puoi liberare, perché perdere un ragazzo del genere, poi da qua a dire che diventerà un giocatore straordinario è lunga, perché cioè, giocare nella Fiorentina è una cosa, giocare nel
Liverpool,
nel
Barcellona, nel
Real Madrid,
sì, sono d'accordo.
Le pressioni sono diverse,
sono d'accordo.
Ricordiamoci sempre questo, che abbiamo visto tantissimi di casi di giocatori straordinari nell'Atalanta, poi vanno a giocare nelle grandi club e tornano indietro, quindi
no,
in europei, quindi insomma.
Ecco,
c'è da valutare bene tutto.
Giovanni, proprio per questo motivo qui ti chiedo, perché spesso e volentieri no, Maldini e Massara vengono un po' messi nel mirino, hanno perso due giocatori a parametro zero come Donnarumma e Çalhanoğlu, e soprattutto ora c'è anche la grana di Kessié. Però io francamente sono dalla parte di Maldini e Massara, l'ho detto in più riprese e lo confermo ora che sto parlando con te, perché se loro pensano di fare un determinato offerta a un giocatore, il giocatore vuole andare a guadagnare di più, è giusto anche che una società metta un tetto, e questo vale anche per Kessié. Ora Kessié aveva dato la sua disponibilità, poi ora non ci siamo come accordo, però non lo so, ma mi sembra un comportamento giusto quello che oggi sta tenendo il Milan e quello che sta tenendo anche la Fiorentina nei confronti di Vlahovic. Vorrei il tuo parere, ecco, perché oltre un limite non si può andare, se no.
Assolutamente d'accordo con te, ci sono sempre dei valori umani, secondo me, che sono predominanti oltre che l'aspetto economico. Se pensi che magari 15 anni fa, 20 anni fa, certe situazioni non sarebbero mai capitate, perché i valori erano completamente diversi. Cioè, adesso voglio fare il moralista, però 20 anni fa nessun giocatore poteva andare via a parametro zero perché i direttori non lo permettevano, ma gli stessi giocatori non avrebbero neanche mai pensato di andare via a parametro zero quando una società ti forma, ti costruisce, ti dà la possibilità di giocare a grandi livelli. Sono d'accordissimo con te, sono d'accordissimo con Massara e Maldini, sono d'accordissimo con quelli che dicono che oltre un certo limite non si può andare, però dopo oltre un certo limite non si va, non ti faccio giocare.
Sì, sì, cioè ci deve essere una linea, poi no, alla fine c'è uno stop, c'è una riga oltre la quale non si può passare.
Non si può passare, dopo è ovvio che non è che non ti faccio giocare, ne parliamo insieme, prima in incontro, oppure ognuno fa le proprie valutazioni, tu giustamente per regolamento puoi fare le tue, io come società faccio le mie, non sto parlando da gente, sto parlando da persone innamorate del calcio.
Visto che tu segui un po' tutto, e poi arriviamo anche a Cambiaso, perché mi piacerebbe fare una piccola parentesi anche su di lui, che è un tuo assistito, in Serie B oggi c'è Lorenzo Lucca, no? Che sta spopolando, mi sembra che stia facendo veramente molto bene, bravo il Pisa, che ci ha creduto, più di altri club, anche di Serie A, e questo ragazzo mi sembra che sia veramente con ottime qualità, che ne pensi?
Sì, è un giocatore che io conosco bene perché era a Palermo l'anno scorso dove avevo assistito, quindi ho visto tantissime partite. È un giocatore che in questo momento sta facendo molto 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 bene, ha grande fame, grande voglia, grande capacità fisiche, è ovvio che anche qui stiamo parlando di un ragazzo giovane che dobbiamo valutarlo bene e considerarlo bene nell'arco delle 37-38 partite, perché è un po' presto per dare dei giudizi. È chiaro che quello che sta facendo intravedere fa ben sperare per il calcio italiano di aver trovato magari forse finalmente un centravanti che ci manca fondamentalmente, come tutti quanti diciamo guardando la nostra nazionale, no?
Sì, e poi bravo anche il Pisa che ha avuto coraggio, perché non è da tutti, no, comunque andare a prendere un giocatore in Serie C. È vero che sono in Serie B, però ci sono due livelli diversi, no, tra il primo e l'altro campionato. Sì.
Assolutamente, sì, assolutamente. Sai, Giovanni Corrado è molto bravo da questo punto di vista, insomma, ha scoperto giocatori che nessuno magari conoscevo, oppure ha avuto la capacità e la forza e il coraggio di andare a prendere giocatori che stavano facendo intravedere come Lucca qualcosina di carino, ecco, perché non è che Lucca l'anno scorso ha fatto cose straordinarie, ha fatto delle buone cose.
Sì, 14 gol, però comunque sono un buon bottino. Sì.
Sì. Sì, però non è che vedendolo giocare diceva straordinario, ti colpiva questa grande fisicità, questa grande struttura, e magari in certi tanti altri aspetti si perdeva, insomma. È stato bravo lui e coraggioso a investirci e crederci, insomma. Cioè, Giovanni è veramente bravo su questo punto.
Certo. Senti, invece Cambiaso mi sembra che abbia avuto un grande impatto, ora comincia a essere un po' nel mirino, in tanti cominciano a informarsi, mi hanno detto.
Sì, sì, si stanno informando in tanti, sia in Italia che all'estero. Anche qui c'è una situazione dove il ragazzo fra un anno e mezzo a scadenza di contratto, e a differenza magari di altre situazioni stiamo aspettando la chiamata noi, quindi,
quindi ci poniamo dalla parte opposta della dell'altra parte della barricata, siamo noi che diciamo vogliamo rinnovare, insomma.
Siamo qua in attesa perché il ragazzo è cresciuto nel Genoa, genovano, cresciuto nella curva del Genoa, quindi, sai,
vuole restare, per cui non ha problemi, certo. Sì, sì.
È giusto che la gente, cioè che noi stiamo aspettando la chiamata, poi dopo trovare un accordo e credo che lo troveremo, però stiamo aspettando una chiamata che ancora non è arrivata, quindi dopo, sai, arrivi magari fra sei mesi che arriva il Barcellona e ti dice vieni da me, tu cosa fai? Sì. Non è neanche giusto che poi...
Però oggi il messaggio è opposto, vogliamo restare al Genoa, ecco, questo è il messaggio.
Noi per il momento, ragazzo, sì, vorrebbe rimanere a Genoa, perché insomma Genoa è quella squadra che l'ha lanciato in Serie A, giustamente per meriti, per tutto, perché insomma grazie a me, a Ballardini, a Francesco Marrocco, che adesso non c'è più, hanno creduto in questo ragazzo, l'hanno valutato, come tante volte invece non accade, e come vedi i giocatori forti ce li abbiamo in Italia.
Infatti,
ragazzo cresciuto nel settore giovanile, ci vuol coraggio buttarli dentro e farli giocare.
Sì, e in questo è stato bravo Ballardini, gli va detto complimenti, sì. Perché sì, insomma, sì. Chi ha un merito, chi ha un valore, deve poi avere anche la possibilità di dimostrarlo, cioè, e anche di sbagliare.
Anche Francesco Marrocco, che è venuto, che ha parlato con Ballardini, ha detto guarda sto ragazzo, o forse perché magari si fida un po' del mio giudizio tecnico, però comunque ci hanno creduto, ci hanno provato, e alla fine il ragazzo ha risposto. Se non rispondeva andava a da un'altra parte, ma senza problemi, però è giusto che ci provi, insomma, sono ragazzi del settore giovanile, cresciuti nel proprio settore giovanile, è giusto provarci, ecco, questo è l'altro messaggio importante secondo me del calcio italiano. Ho visto la Spagna, c'era con il 2004, 2003, 2002.
Addirittura il 2004, sì, Gavi, 2004.
Un 2004, c'era Eric Garcia 2002 che aveva giocato titolare contro l'Italia e gli europei. Cioè, questo è il futuro, non sono i 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni. Il futuro sono i nostri settori giovanili, che tutti parlano di tante belle cose, poi alla fine... vanno a comprare sempre giocatori stranieri che costano un sacco di soldi e che poi dopo si vede i comportamenti che hanno, ecco, l'attaccamento alla maglia, i valori, il rispetto verso la tifoseria, ormai sono valori che non esistono più.
Sì. Questo però vale un po' per tutti, perché anche ci sono casi di giocatori italiani che insomma hanno dimostrato non grandissimo attaccamento.
Assolutamente. Cioè, una volta un giocatore del Milan non poteva mai passare all'Inter, è vero che non era globalizzazione, del Torino l'aiuta.
Certo.
Adesso ormai uno va di qui, va di là, secondo me. Non è giusto, non è giusto, perché poi il calcio dei tifosi non è nostro, il calcio della gente che va in curva, che va allo stadio, che va in gradinata, va in tribuna, quelli che hanno la passione, il calcio deve tornare quello di una volta, secondo me.
Giovanni, prima di salutarti ti faccio l'ultima domanda sulla nazionale di Roberto Mancini, no? Perché poi a questo punto siamo già partiti con il processo A, è chiaro che non ci basta vincere un europeo, pur essendo consapevoli che non eravamo la squadra più forte d'Europa, e lo abbiamo visto anche in una partita di semifinale, quella Spagna secondo me è superiore, al di là delle assenze di Immobile e di Belotti che sono i nostri due centravanti, però cominciamo anche a vedere le cose con un po' di equilibrio, cioè ci avessero detto che si sarebbe persa una semifinale di Nations League con la Spagna e che comunque avremmo vinto l'Europeo, io credo che a giugno, all'inizio di giugno, tutti avrebbero firmato, no, per questo risultato. Quindi calma ragazzi, mi verrebbe a dire.
Avrebbero firmato col sangue, perché adesso siamo tutti bravi, come al solito, noi italiani, a incensare e buttare la gente dall'altare alla polvere. Cioè, secondo me la subità è questa, cioè, la squadra è fortissima, la squadra costruita di grandi prospettive, secondo me noi faremo un grandissimo mondiale, è una squadra veramente importante, ti ripeto, forse può mancare sempre avanti, però la squadra è un gruppo solido, un gruppo di giovani, un gruppo di ragazzi che hanno voglia di giocare e soprattutto che giocano a calcio,
e questa è la cosa,
è una squadra
importante,
che gioca a calcio. Io ho avuto la possibilità, guarda, proprio la settimana scorsa, di fare una manifestazione per beneficenza, la Vialli Mauro, che raccolgono fondi per la SLA, e c'era tutto lo staff nazionale, c'era il Mancio, c'era Lombardo, c'era tutti, ma tutti, cioè, vedi che è un gruppo della Sampdoria trasportato nella nazionale, e abbiamo vinto per questo anche, oltre che la squadra, ma perché lo staff è un gruppo di amici, di gente per bene, che si vogliono bene, che hanno l'amicizia davanti a tutti, e abbiamo vinto gli europei. Come hai detto giustamente tu, c'era qualche squadra forse più forte di noi, la Francia sulla carta era 10 volte più forte di noi, giusto, però non sono gruppo, non c'è gruppo, e qui invece c'è il gruppo della squadra nazionale, c'è il gruppo dello staff, che è una componente fondamentale, che molti poi non sottolineano, ma il gruppo è fondamentale dello staff tecnico.
Non c'è dubbio. Giovanni B, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, Stadio Aperto, un abbraccio forte, in bocca al lupo, torneremo a sentirci presto. Ciao Giovanni.
Grande Nicolò, un abbraccio a tutti.
Grazie, ciao, a te. Ciao.